www.storiedijoe.it e la storia continua. La Francia è servita. Il passo del Moncenisio e l'ospizio. Pericolo di valanghe. In inverno la traversata, per chi non avesse una profonda conoscenza della montagna, era assai rischiosa. Presso l'ospizio del Moncenisio, un locale era adibito alla raccolta temporanea dei cadaveri di quanti perivano per assideramento o per incidenti. Era il Carnarium, il carnaio. Durante la stagione invernale, con il suolo gelato, era infatti impossibile procedere alle inumazioni, che venivano così differite di alcuni mesi. Nel 1477 un pellegrino fiorentino lo segnalò nella sua guida di viaggio. Al Carnaio, un ospedaluzzo in sul piano del monte dove si mettono quelli che muoiono nella neve per i mali tempi. In primavera il pericolo maggiore era costituito dalle valanghe e slavine. I locali li conoscevano bene, così come conoscevano i periodi in cui, a seconda delle condizioni meteorologiche, il rischio era maggiore. Fin dal 300 le principali sono segnalate nella toponimastica locale: la Vanchia Plana, la Vanchia Mediolanensis. Quest'ultima è riferimento al ponte milanese sopra Ferrera, fatto costruire dal Cenischia a metà del XIV secolo, in seguito agli accordi Sabaudo-Viscontei a favore dei mercanti milanesi. Centri di accoglienza. Le strutture dell'accoglienza naturalmente non mancavano e spesso includevano usi sociali differenziati. La Valle di Susa è nota per la forte densità di presenze monastiche e canonicali utilmente inserite lungo il segmento viario che la attraversava. Benedettini, canonici regolari, cistercensi, antoniani, templari e cavalieri giovanniti segnano tra pieno e basso medioevo il reticolo ospitale e cristianamente caritatevole dei punti di accoglienza che si distribuiscono lungo l'itinerario valsusino. Dall'ospizio del Moncenisio, secolo IX, sulla cima del colle, alla casa ospedale dei canonici antoniani di Vienne, meglio nota nei documenti come Precettoria Antoniana di Ranverso, allo sbocco della valle nella pianura verso Torino, ogni 10-15 chilometri il viaggiatore poteva trovare un luogo di sosta attrezzato all'assistenza del viaggio. Sono le domus e le elemosinarie dei Benedettini di San Giusto e San Michele della Chiusa, Susa, San Giorgio, Sant'Ambrogio, le domus peregrinorum dei canonici di Oulux, con sedi in Susa e Avigliana, ovvero le case templari e giovannite sempre a Susa, l'ospitale cistercense di Sant'Antonino e il già menzionato grande ospedale antoniano di Ranverso, che si alternano ai piccoli ospitalia a conduzione comunale lungo tutto il tracciato della via Francigena Valsusina. Tali centri garantivano un'assistenza polivalente sia per gli ammalati e defedati dal viaggio, sia per quanti necessitavano di una semplice sosta. Si andava dai grandi edifici, quali ancora oggi possiamo ammirare nella loro veste targogotica, presso Sant'Antonio di Ranverso, ai più modesti impianti romanici che si riducevano a un unico ambiente dormitorio a pian terreno, di poche decine di metri quadrati. Di questi ultimi non resta traccia in Valsusa, ma è verosimile la rappresentazione grafica dell'edificio a manica unica dell'Hospital, sul pianoro del Moncenisio, illustrato nella Cronica Maiora di Matteo Paris alla metà del 200. Dormitori promiscui, dove non sempre si rispettava la separazione tra uomini e donne, per quanto richiesta, ed erano attrezzati con un minimo arredo di giaciglie letti, ma spesso male riscaldati da fiamme a libero fuoco o da caldaie e bracieri, con gravi problemi nella stagione invernale negli ospizi alle quote più elevate. Dovette essere una vera novità nel 1264 il lascito di 100 marchi d'argento che il conte di Savoia, Pietro II, riservò all'ospizio del Moncenisio per attrezzarlo in un ambiente riscaldato, il Peilum, che riecheggia la Stube di area germanica. La crisi degli ospedali. Con il diffondersi dell'ospitalità a pagamento nel tardo Medioevo, gli ospizi iniziarono a essere frequentati dai ceti più deboli, e da quanti non potevano o non volevano accedere ai comfort di locande e alberghi. Iniziò anche una certa crisi patrimoniale per molti enti valligiani, che compromise l'impegno dell'assistenza e della carità da parte di alcuni ordini ormai incapaci di perseguire un cristianesimo dalle opere, inteso come autentica sequela del Cristo. Alcuni ospedali chiusero o iniziarono a funzionare assai male, disponendo oltretutto di sempre più magre risorse economiche. I frequentatori degli ospedali venivano via ricacciati alla marginalità. Erano i miserabiles delle fredde e asettiche revisioni fiscali, contati e registrati in numero sempre maggiore dai funzionari comunali. Fra 4 e 500 l'ospedale è ormai un luogo dell'umanità dolente, che si declina nel vocabolario della marginalità e di quanto borghi e villaggi non amano esibire tra le mura domestiche. Gli ospedali localizzano e restringono la loro assistenza a un territorio più contenuto, o ai viaggiatori marginali, o agli erranti, relegando negativamente verso il basso chi frequentava siffatte strutture. Basti pensare alla diffusione degli attestati e dei certificati ecclesiastici di status di pellegrino, senza i quali non si poteva accedere agli ospizi montani se non cadendo nel sospetto di una vaga e inoperosa erranza. L'impossibilità di razionalizzare piccoli enti in un unico grande soggetto ospedaliero, gli ospedali maggiori, che nascono invece nei grandi agglomerati urbani, determina tale deriva assistenziale, che sarà duramente stigmatizzata dai visitatori apostolici post-tridentini alla fine del Cinquecento. Ma la storia non finisce qui perché continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.